si potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io notturno per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto aiuto è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io notturno, vengo anch'io notturno. Ma perché? Perché no?
Eccoci qua, domenica. Oggi apriamo l'assemblea domenicale di Radio Onda Rossa. Vengo anch'io. Tutti quelli che ci ascoltano possono intervenire e darci il contributo telefonico, che è lo 06 49 17 50. Si ascolta 87.9 nella frequenza, oppure via streaming ondarossa.info. E oltre a dare il contributo telefonico, bisogna dare anche un contributo economico. E do subito i numeri, che è il conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00 185, Roma, per poter sottoscrivere, oppure andare sul sito www.ondarossa.info, trovare la voce sostieni e lì ci sono le modalità per poter dare il contributo. Facciamo sempre l'appello, qui siamo arrivati a un punto che necessita sempre di più, perché dobbiamo ristrutturare questa radio, perché ormai i mezzi sono troppo usurati per poter proseguire a queste condizioni. Oggi, insomma, siamo in parecchi pure qui allo studio. Volevamo ragionare a partire da dei fatti. Questo ormai, questo modello di società ci vuole o schiavi o morti. E vorremmo partire subito dando la lettura della lettera che ha scritto Michele, in una maniera, io lo ritengo un testo di una tesi sociologica sul lavoro, lucida, chiara e sintetica, in cui tocca tutti i punti. L'hanno propagandata tutti, pure i media, con la solita retorica pietistica, poveracci, piagnoni. Noi diciamo che non vogliamo essere né schiavi e né morti, vorremmo essere ribelli. Dalla lettura di questa lettera, che l'analizzeremo, ne parleremo fra di noi, vorremmo ricordare che le ribellioni che ci piacciono a noi sono quelle che sono avvenute ieri a Genova, a Ostia, a Bologna e a Milano. Cercheremo di parlare proprio attraverso questa cosa e di far diventare una ribellione stabile, una ribellione a quale cominciamo a restituire noi le manganellate che ci danno, cominciamo a darle pure noi. In Francia, e do subito la parola a chi ci aiuta a leggere la lettera, in Francia la polizia ha sodomizzato un ragazzo che era stato fermato per normale controllo, e in Francia sono un po' di giorni che si ribellano, e noi diciamo che queste ribellioni devono essere continue, senza tregua. Devono cominciare a temere che questa rabbia non finisce con la delusione e il suicidio. Noi preferiamo far piangere loro che piangere noi. Preferisco che piagna qualcuno di loro che noi piangiamo qualcuno dei nostri. Noi questa lettura alla riflessione fredda, così come viene, come ha scritto, ve la dedichiamo e poi apriamo la discussione.
Ho vissuto male per 30 anni. Qualcuno dirà che è troppo poco. Quel qualcuno non è in grado di stabilire quali sono i limiti di sopportazione, perché sono soggettivi, non oggettivi. Ho cercato di essere una brava persona. Ho commesso molti errori. Ho fatto molti tentativi, ho cercato di darmi un senso e uno scopo usando le mie risorse, di fare del malessere un'arte. Ma le domande non finiscono mai e io di sentirne sono stufo. E sono stufo anche di pormene. Sono stufo di fare sforzi senza ottenere risultati, stufo di critiche, stufo di colloqui di lavoro come grafico inutili, stufo di sprecare sentimenti e desideri per l'altro genere, che evidentemente non ha bisogno di me. Stufo di invidiare, stufo di chiedermi cosa si prova a vincere, di dover giustificare la mia esistenza senza averla determinata, stufo di dover rispondere alle aspettative di tutti senza aver mai visto soddisfatte le mie. Stufo di far buon viso a pessima sorte, di fingere interesse, di illudermi, di essere preso in giro, di essere messo da parte, di sentirmi dire che la sensibilità è una grande qualità. Tutte balle. Se la sensibilità fosse davvero una grande qualità, sarebbe oggetto di ricerca. Non lo è mai stata e mai lo sarà, perché questa è la realtà sbagliata. È una dimensione dove conta la praticità, che non premia i talenti, le alternative, sbeffeggia le ambizioni, insulta i sogni. E qualunque cosa non si possa inquadrare nella cosiddetta normalità. Non la posso riconoscere come mia. Da questa realtà non si può pretendere niente. Non si può pretendere un lavoro. Non si può pretendere di essere amati. Non si possono pretendere riconoscimenti. Non si può pretendere la sicurezza. Non si può pretendere un ambiente stabile. A quest'ultimo proposito, le cose per voi si metteranno talmente male che tra un po' non potrete pretendere nemmeno cibo, elettricità o acqua corrente, ma ovviamente non è più un mio problema. Il futuro sarà un disastro a cui non voglio assistere e nemmeno partecipare. Buona fortuna a chi se la sente di affrontarlo. Non è assolutamente questo il mondo che mi doveva essere consegnato e nessuno mi può costringere a continuare a farne parte. È un incubo di problemi, privo di identità, privo di garanzie, privo di punti di riferimento e privo ormai anche di prospettive. Non ci sono le condizioni per impormi e io non ho i poteri o i mezzi per crearle. Non sono rappresentato da niente di ciò che vedo e non gli attribuisco nessun senso. Io non c'entro nulla con tutto questo. Non posso passare la vita a combattere solo per sopravvivere, per avere lo spazio che sarebbe dovuto o quello che spetta di diritto, cercando di cavare il meglio dal peggio che si sia mai visto per arrivare al minimo possibile. Io non me ne faccio niente del minimo, volevo il massimo. Ma il massimo non è a mia disposizione. Di no come risposta non si vive, di no si muore. E non c'è mai stato posto qui per ciò che volevo, quindi in realtà non sono mai esistito. Io non ho tradito, io mi sento tradito, da un'epoca che si permette di accantonarmi invece di accogliermi come sarebbe suo dovere fare. Lo stato generale delle cose per me è inaccettabile. Non intendo più farmene carico e penso che sia giusto che ogni tanto qualcuno ricordi a tutti che siamo liberi, che esiste l'alternativa al soffrire, smettere. Se vivere non può essere un piacere, allora non può nemmeno diventare un obbligo e io l'ho dimostrato. Mi rendo conto di fare del male e di darvi un enorme dolore, ma la mia rabbia ormai è tale che se non faccio questo finirà ancora peggio e di altro odio non c'è davvero bisogno. Sono entrato in questo mondo da persona libera e da persona libera ne sono uscito perché non mi piaceva nemmeno un po'. Basta con le ipocrisie. Non mi faccio ricattare dal fatto che è l'unico possibile. Il modello unico non funziona. Siete voi che fate i conti con me, non io con voi. Io sono un anticonformista da sempre e ho il diritto di dire ciò che penso, di fare la mia scelta a qualsiasi costo. Non esiste niente che non si possa separare. La morte è solo lo strumento. Il libero arbitrio obbedisce all'individuo, non ai comodi degli altri. Io lo so che questa cosa vi sembra una follia, ma non lo è. È solo delusione. Mi è passata la voglia. Non qui e non ora. Non posso imporre la mia essenza, ma la mia assenza, sì. E il nulla assoluto è sempre meglio di un tutto, dove non puoi essere felice facendo il tuo destino. Perdonatemi. Mamma e papà, se potete. Ma ora sono di nuovo a casa. Sto bene. Dentro di me non c'era caos, dentro di me c'era ordine. Questa generazione si vendica di un furto, il furto della felicità. Chiedo scusa a tutti i miei amici, non odiatemi. Grazie per i bei momenti insieme, siete tutti migliori di me. Questo non è un insulto alle mie origini, ma un'accusa di alto tradimento. Post scriptum. Complimenti al ministro Poletti. Lui sì che ci valorizza, noi stronzi. Ho resistito finché ho potuto. Michele.
Bene, dopo questa lettura, un pochettino poi presa così nella riflessione mentre la leggeva, ti viene anche commozione e rabbia in contemporanea. La commozione perché una lucidità prima di morire così chiara è uno spreco nella mente intelligente, e oggi non è che ce ne abbiamo molti. E l'altra cosa che ci leggo io è la solitudine, è che questi giovani oggi sono abbandonati, delle volte si trovano da soli perché bisogna trovare il modo di ribellarsi. L'unica reazione a queste cose non è poveraccio. Non sentirsi soli significa stare insieme. Il capitale fa di tutto, trova tutte le scuse per dividerci. Guarda cosa è successo a Bologna, e poi lascio il commento a voi, scusi. È un gruppo di studenti si organizza perché vuole la libertà di poter entrare liberamente senza essere vigilato, controllato nella formazione culturale, in una libreria. La polizia, è una biblioteca. La polizia c'entra su ordine del rettore, questa è la cosa grave, nell'entrare per levare gli studenti ha sfasciato la libreria, i mezzi di informazione cercano di accollare la devastazione, no all'intervento irruento, violento, ignorante, perché i poliziotti pensano che un libro non l'hanno preso mai in mano, l'hanno fatto, che poi si vede nei video. I giovani che cercano di recuperare tutto quello che erano stato demolito e rimetterlo in ordine, e mi cercano di accollare a questo. E pentivi dei giovani stanno inventando personaggi ormai noti, no? Fanno capo a Comunione e Liberazione, sappiamo chi sono, no? I formiconi, tutti questi imbroglioni, no? Fanno finta di petizioni, raccolgono online con queste firme per dividerci. E al momento no, invece sono state migliaia e migliaia di persone che sono scese in piazza, si sono anche riscontrati con la polizia per rivendicare il suo diritto, ieri l'hanno fatto, lo ripropongono come giornata nazionale in tutti gli Atenei giovedì prossimo. Cioè questa è la reazione a questa lettera, per dare senso a sto sacrificio. Non possiamo pensare di piangere i nostri, famo piangere loro, e è meglio così, è meglio che piangono loro che noi tutte le volte, perché questo non è l'unico caso, questo è un caso perché ha scritto questo testo di sociologia del lavoro. C'è stato un altro caso che mi ha colpito e poi mi taccio, uno che faceva il pompiere discontinuo, ha lavorato tanti anni come precario, lo chiamavano quando serviva, è uscito il concorso, quando è uscito il concorso c'aveva 41 anni, non c'aveva più l'età per poter partecipare, è stato escluso, non ha retto sta situazione e si è suicidato. Cioè non ha scritto un testo ed è passata la critichella della situazione. Di questi chissà quanti ce ne stanno. Ma infatti noi non possiamo stare più, questa è la violenza che ci stanno praticando, e noi dobbiamo rispondere con altrettanta risposta. Fatemelo dire, per costi quel che costa, ripristiniamo il sano odio di classe, perché loro l'odio di classe, loro la loro classe lo mettono in pratica tutti i giorni. Via sti buonismi, sano odio di classe nostro. Scusate, ma a me mi faccio prendere dalla
emozione. Sì, io quello che volevo dire è che, come hai detto tu, Ettore, questo è stato un caso eclatante per come si è concluso, ma assolutamente La cosa preoccupante è quanto sia non unico, non isolato. E la cosa, la lettura di questa lettera, che è veramente un testo di sociologia del lavoro, riesce a cogliere diversi elementi che descrivono proprio il fenomeno della precarietà, che per troppo tempo, tranne in alcuni ambienti critici, è stato preso, secondo me, sotto gamba estremamente, e non ci si rende conto di che cosa comporti dal punto di vista sociale, psicologico, relazionale, il fenomeno della precarietà. Cioè è proprio una lo sganciamento graduale da una situazione di stabilità che può portare all'esclusione sociale, e nella lettera di Michele si vede tantissimo. È un'esclusione sociale, una mancata integrazione nella società, che è dovuta al fatto che ti priva dei mezzi per poter ricreare la tua esistenza dal punto di vista economico, e quindi attraverso il lavoro, ma anche la tua esistenza dal punto di vista sentimentale e relazionale, attraverso le relazioni con le altre persone. Perché gradualmente ti toglie, oltre a non darti una prospettiva sul futuro, per cui non è possibile neanche nel breve termine avere la possibilità di crearsi un immaginario su quella che sarà la propria vita, ma anche ti toglie gradualmente l'accesso alla cultura, al lavoro, alla casa, quindi ti toglie gli strumenti per poter essere integrati nella società. E l'esclusione sociale può diventare isolamento, come è stato il caso di Michele, e oltre a diventare povertà, e quindi, come dice lui, il furto che ci hanno fatto è il furto della felicità.
E lui ci avverte: il mondo che ci aspetta è quello che Michele prospetta. Davanti a quella prospettiva, no, noi che dobbiamo fare? Aspettare le venti?
No, infatti esattamente questo è il punto, secondo me. La lettera è molto interessante perché dà tantissimi spunti di riflessione, oltre a quelli che ha sottolineato la compagna, che sono centrali. Il discorso che lui affronta è quello del sistema in quanto tale, per quanto lui lo veda nell'individualità. Ovviamente il suicidio è il gesto estremo dell'individualità, no? È proprio là il punto, no? È un sistema molto forte, estremamente pervasivo, che quando vuole può ridurti a questi gesti estremi. Come diceva la compagna precedentemente, questo è un caso eclatante, ma non è l'unico, lo diceva anche Ettore prima. È proprio questo il punto, nel senso che la crisi, di cui il precariato è solamente un'espressione necessaria, no, l'abbiamo detto tante volte, per riaccumulare, lo diceva Marx tanti anni fa, lo riprese Lenin, quindi non è una roba che ci inventiamo noi, ha necessità di abbassare il valore della forza lavoro, in altri termini di precarizzare la forza lavoro e renderla quella che era nell'Ottocento, perché non è una forma nuova questo, è precariato. Se voi vedete le condizioni di lavoro in Inghilterra, in Francia, anche in Italia nell'Ottocento, fine Ottocento, prima delle battaglie, quindi dell'ottenimento delle 8 ore di lavoro quotidiane, di un, diciamo, un salario più o meno garantito, pensione, stato sociale, tutte cose che abbiamo guadagnato con le lotte, il precariato era la realtà e permetteva un'accumulazione. Ora che si è interrotta l'accumulazione, che c'è la crisi, il precariato è una necessità per il capitale, proprio per cercare di attutire quelli che sono i problemi. Allora il discorso è di classe, come diceva Ettore. Bisogna individuare, bisogna capire che è la classe il problema, perché finché rimaniamo isolati, e secondo me questa è la parola chiave, soli, e non ci identifichiamo in un rapporto di classe, in un rapporto tra chi è proprietario delle condizioni di produzione, chi invece fa colloqui di lavoro, chi ci prova, chi nella meritocrazia erroneamente vede la possibilità di star bene, allora evidentemente finiremo sempre come vuole il capitale, isolati, divisi. Vediamo nel diverso il problema, vediamo nell'immigrato una minaccia, vediamo nel lecchino di turno il problema della nostra vita, non identificandoci più come elemento di classe, che sarebbe il punto. Perché? Perché mancano le istituzioni che ce lo fanno vedere. Una volta leggevo qualche tempo fa degli stralci di giornale relativi a fine 800, inizi 900, la morte di fame dei barboni, per dire, degli homeless, vengono chiamati oggi in maniera molto più edulcorata, era accollata dalla società, nel senso che veniva vista non già come una scelta individuale, un problema individuale, bensì la società non riesce, il periodo liberale non riesce a garantire a tutti i mezzi di sostentamento, per cui c'è gente che non ha casa e muore di fame, è un problema sociale, sui giornali usciva così. Dopodiché il capitale, che è molto più furbo di noi, per cui noi dovremmo essere in grado di prendere i suoi strumenti e rivoltarli attraverso anche l'informazione e la disinformazione, da un momento all'altro hanno cominciato a dire no, una scelta individuale, no, quindi l'individuo che diviene più importante rispetto a quello che è la scelta di classe, non solo della classe lavoratrice, ma anche delle scelte che fa la classe dominante sulla classe lavoratrice. Nella lettera giustamente citato Poletti, che non è la classe del capitale, ma la gente della classe che domina, che ha fatto tutto quello che ha fatto e ci rende precari quotidianamente. Quindi è questo il punto, cioè l'odio di classe di cui parlava giustamente Ettore e la lotta di classe di cui parliamo da tanti anni necessita di un passaggio antecedente, ossia il riconoscimento della dinamica di classe come motore della storia, non ce lo inventiamo noi, quindi individuarsi come lavoratori prima di tutto. Quindi se tu sei precario, se tu perdi il lavoro, non è come vogliono questi che dominano, colpa tua, colpa della tua mancanza di specializzazione, colpa del fatto che non sei stata abbastanza brava a mantenere il posto di lavoro, ma è frutto della dinamica oggettiva della crisi del capitale. Loro vogliono che tu, la colpa del disoccupato, sia individuale. Non lo diranno mai, non l'ammetteranno mai che il problema che chiude una fabbrica e tu perdi il lavoro non è un problema tuo, ma è un problema della società e del capitale in quanto tale. Se voi sentite i lavoratori, anche Michele lo dice nella lettera, parlano di dignità. Mi hanno tolto la dignità, come se fosse un problema individuale, e allora l'atti suicidi. Lì è un problema di capitale, della crisi del capitale, di un sistema, di un modo di produzione che vuole questo, vuole l'espulsione e la rimissione costante della forza lavoro, proprio perché è così più precaria, più vulnerabile e più sfruttabile. Dunque noi dovremmo essere proprio bravi a fare questo tipo di lavoro, cioè incanalare il discorso non solo della precarietà, degli esodati, dei disoccupati, indipendentemente dalla tipologia della classe di lavoro, del contratto di lavoro, all'interno della dinamica di classe. Allora se noi riuscissimo a individuare, diciamo, un primo nucleo di quello che poi diverrebbe una coscienza di classe, potremmo lottare uniti. Allora là sì che andiamo in piazza e facciamo delle cose unitariamente come classe di lavoratori contro chi ci domina in maniera chiara e che possa avere anche una base su cui riflettere.
Collegandomi proprio a questo discorso, mentre Claudia leggeva la lettera di Michele mi sono venuti in mente una serie di ragionamenti. La prima è una provocazione legata poi a quello che stai dicendo te, cioè Michele parla di poteri e mezzi per creare le condizioni di vita dignitosa che a lui sembrano mancare. Lui dice: io non ho i poteri e i mezzi per poter vivere felice. E quindi a questo punto la provocazione che mi sorge spontanea è: perché lui si sente solo? Perché lui si sente isolato? Cioè, i milioni di collettivi esistenti in Italia dove sono? Questa è una provocazione, chiaramente, no? Cioè, il sistema ci vuole soli, come individui, come lavoratori, e noi compagni, che dovremmo essere proprio l'antitesi dell'isolamento, dove siamo? Perché consentiamo che delle persone, magari anche compagni, si sentano soli e siano spinti addirittura al suicidio? Quindi questo secondo me dovrebbe essere uno spunto per tutti noi su cui riflettere e magari porci anche delle domande, no? Cioè, forse c'è qualcosa che non funziona nel nostro modo politico di agire. Poi un'altra frase che mi è venuta, che mi ha colpito, è: il modello unico non funziona. Esatto, cioè il modello unico non funziona, quindi forse anche qui manca un ragionamento collettivo ancora una volta che metta in discussione questo modello. O meglio, ovviamente ci stanno le critiche, però evidentemente non sono così determinanti, o quantomeno non si impongono a sufficienza per poter proporre realmente un'alternativa. E qui mi viene da fare una domanda a Claudia. E ad esempio, nel caso della precarietà e quindi della flessibilità, o meglio, c'è chi la chiama flessibilità, c'è chi la chiama precarietà, no? Anche qui ci sono delle differenze ed è importante parlarne, perché invece quando parliamo, quando leggiamo i giornali, quando ascoltiamo i vari politicanti, si parla di flessibilità, del mercato del lavoro globale, del fatto che il lavoratore deve essere disposto a spostarsi da un giorno all'altro dall'altra parte del mondo per offrire le proprie competenze, quindi la fuga dei cervelli.
Poi non le facciamo entrare quando si sposta.
A parte che non le facciamo entrare, ovviamente ci stanno tutte le contraddizioni del sistema, no? Che vabbè, se le inventa tutte. Però non è così, non esiste solamente quel tipo di modello di flessibilità che ci propongono, ne esistono anche altri. Quindi ti volevo chiedere di spiegarci.
Certo, assolutamente. Questo si collega tra l'altro al discorso che facevi tu prima sull'informazione e la disinformazione. Cioè, il fatto che, come sappiamo, ci sia ormai un pensiero dominante, che è quello liberista, neoclassico, che domina su più livelli, domina nell'accademia e quindi a livello dell'insegnamento, domina nel controllo delle pubblicazioni scientifiche, quindi diffusione della ricerca, nell'informazione, diffusione della conoscenza, istituzioni, organizzazioni internazionali, governi e quindi a livello della politica, ha creato questa egemonia culturale, anche un lessico proprio che è andato formando come definendo una scala di valori su fenomeni economico-sociali che diventano quasi sentire comune, per cui oggi appunto per un esempio classico, se si sente parlare di debito pubblico è un problema, il sentire comune, l'idea comune è che sia una cosa negativa. Allo stesso modo la questione della flessibilità, le riforme di flessibilità sono presentate sempre, la scelta dei termini non è casuale, perché precarietà si sente solo negli ambienti critici e flessibilità negli ambienti ufficiali. Io mi sono andata a vedere il significato di queste parole, così ve le... Precario viene dalla parola latina precarius e vuol dire concesso per grazia, quindi qualcosa che viene concesso che però deve essere a patto che sia restituito ad arbitrio del concedente. E in generale vuol dire, si utilizza per definire una situazione che rischia di instabile, insicura, provvisoria, che non dà soluzione di continuità e che può subire da un momento all'altro un peggioramento, quindi un peggioramento imminente. E invece flessibilità, se uno va a vedere sul dizionario cosa vuol dire, facilità a piegarsi, a variare, a modificarsi e ad adattarsi a condizioni e situazioni diverse. Quindi chiaramente è molto più facile presentare una politica di riforma come a favore della flessibilità o per togliere le rigidità del mercato del lavoro, che poi altro non sono che vengono presentate come le rigidità delle istituzioni del mercato del lavoro, che altro non sono che i diritti che i lavoratori hanno conquistato con lotte negli anni. Ma se oggi mettessimo davanti a un lavoratore italiano la definizione di precarietà e di flessibilità, sono sicura che la maggior parte si rispecchierebbe di più nel concetto di precarietà che in quello di flessibilità. Oltre a questo, quindi oltre ai termini attraverso cui vengono presentate le riforme di politica, c'è anche proprio più una questione di come sono definiti i concetti economici e l'uso che se ne fa. Per esempio, la tendenza è quella di parlare di flessibilità in generale, come diceva Giulia, quando invece al suo interno il concetto di flessibilità ha elementi fortemente eterogenei, che quindi potrebbero conducono a politiche tra loro completamente diverse, che addirittura possono avere effetti contrastanti l'una con l'altra. Ad esempio, un concetto è la flessibilità esterna e quindi la facilità ad assumere, a licenziare. Questo riguarda le tipologie contrattuali, quello che è stata la modifica dell'articolo 18 in Italia e la maggior parte delle riforme europee del mercato del lavoro si sono concentrate su questo tipo di flessibilità. In Italia la legge Biagi, il pacchetto 3, eccetera. Un altro tipo di flessibilità completamente diverso è quella che viene definita la flessibilità funzionale e che riguarda il fatto di creare una flessibilità per il lavoratore all'interno dell'impresa, quindi non concerne la temporaneità del rapporto di lavoro, bensì la possibilità di creare opportunità veramente al lavoratore di essere flessibile passare da una mansione all'altra, come attraverso il training, attraverso la formazione interna all'impresa, quindi investimento in informazione, attraverso la variazione anche dei tempi di lavoro, quindi una maggiore flessibilità dei tempi che ognuno dedica al lavoro e insomma se ogni lavoratore potesse dedicare meno tempo al lavoro sarebbe sicuramente una cosa positiva. E questo tipo di flessibilità però non è spesso, quasi mai è stata oggetto diretto delle politiche di riforma, quando invece quella sarebbe un tipo di intervento che permetterebbe veramente, senza mettere in difficoltà in una situazione precaria di abbandono a se stesso del lavoratore, permetterebbe veramente di poter variare la propria professionalità e arricchirla, aumentare la propria qualifica. E in questo invece l'ottica che abbiamo, che si basa su questa dinamica culturale che esalta l'efficienza ad ogni costo e la competitività, per cui bisogna assoggettare tutto ai meccanismi di mercato e poi, come dicevi tu prima, se quelli che sono le conseguenze di questi meccanismi, le difficoltà che vengono fuori, rientrano nella responsabilità privata e quindi lo Stato non se ne fa più carico. Ed è qui, e poi concludo, che viene fuori anche la differenza tra flessibilità e precarietà, o meglio, quando la flessibilità diventa precarietà. Se anche si potrebbero trovare alcune argomentazioni teoriche a favore di una flessibilità interna, quella che descrivevo prima, funzionale e così via, la cosa fondamentale che è mancata nella maggior parte dei paesi, soprattutto in Italia, è che quello che si è fatto è che si è concessa maggiore flessibilità, soprattutto a livello di assunzioni e licenziamenti, e flessibilità salariale, quindi eliminazione dei minimi salariali, decentramento della contrattazione, tutta una serie di meccanismi che hanno portato di fatto a una moderazione salariale prolungata. L'Italia è un esempio eclatante. Si è agito così, incrementando la flessibilità, senza d'altra parte preoccuparsi di creare una rete di protezione sociale che sostenesse il lavoratore nelle fasi intermedie di passaggio da un lavoro all'altro, da una situazione occupazionale all'altra. Quindi si costringe il lavoratore ad essere adattabile, flessibile, lo si inserisce in situazioni che rendono discontinua la sua vita professionale, rapporti di lavoro intermittenti, senza però d'altra parte dargli alcun tipo di supporto per affrontare questa situazione. E in questo modo la flessibilità diventa solamente precarietà e povertà.
Dato che il concetto è solo questo, precarietà e povertà, perché la flessibilità è stata concepita come mezzo di adattare l'uomo, l'essere umano, alla macchina. È la macchina che richiede di essere flessibili, perché lavora secondo tempi e a cicli. Così, tanto è vero, hanno allungato, no? Il tempo di lavoro. Oggi si lavora più delle 8 ore previste, e nella vita si lavora molto di più, perché te mandano in pensione a 70 anni e rendendo tutto questo ancora più difficile, mettendo sempre di più conflitto generazionale. Sembra che i vecchi levano ai giovani, hanno levato ai vecchi e i giovani hanno avuto sempre meno, perché tutto quello che hanno levato ai vecchi l'hanno messo a profitto. No, voglio dire, su sto terreno noi potremmo allungarsi quanto vogliamo. Ecco perché dico, è ora di essere noi andare all'attacco e di istigare l'ordio di classe, così come fa. C'era Monicelli, prima di morire, ha scelto lui di morire a un'età, un male non lo voleva sopportare, non è che era un giovane, però dice, io devo vivere col male, me ne vado io quando voglio. Però era apparso in televisione qualche giorno prima, qui diceva, qui per cambiare le cose i giovani devono fare la rivoluzione, bruciarli tutti questi politicanti che non servono a niente. Beh, sì, vede che le cose proseguono e vanno ancora avanti in questo modo. Una battuta a Giulia. È vero, Giulia, noi ci dobbiamo fare molte autocritiche. La compagneria pensa di essere centro del mondo quando c'è un collettivo, sembra che da lì parte tutto il conflitto. Queste cose vanno superate, però va pure dato atto che in molte cose ci sono. Ieri c'erano una manifestazione a Ostia antifascista, perché c'è stata un'aggressione a un ragazzo, non lo so se era un compagno, un ragazzo che si impegnava sul terreno sociale di Anna a soccorrere quelli che erano rimasti emarginati e fuori, cioè soprattutto migranti. Era stato aggredito dai fascisti. Ieri a Genova hanno protetto con forze dell'ordine in massa un nucleo sparuto che si è riunito dentro una stanza di nazifascisti europei organizzati da Forza Nuova, e hanno caricato il corteo, che era formato da donne, bambini e anziani non c'erano solo i giovani dei centri sociali che dicono sta cosa proprio come dispregiativo. Noi dovremmo essere orgogliosi dei giovani dei centri sociali, perché poi si sono spesi questi giovani a Milano a dare una mano al popolo curdo e hanno fatto una grossa manifestazione. Si sono spesi a Bologna, che hanno fatto per 2 giorni, 3 giorni manifestazioni anche dure. Allora, un tentativo c'è e bisogna capire come percepire la solitudine di questi giovani, perché si sono autoisolati, impauriti, che all'università stanno con la coda a mezzo ai gambe, che hanno paura perché devono fare gli esami, perché se non fanno gli esami perdono i borse studio, perdono, c'è un ricatto continuo, così come il ricatto continuo è anche nel lavoro, no? Che ti fanno accettare ogni condizione. Noi questo schema dobbiamo trovare di rompere. Cioè, questo schema, prima gli italiani, prima, tutto facile. Oltre a questo, sono 10 giorni, ci stanno fino al 16. Una delle tende a Piazza Venezia della gente che non sa dove andare a dormire, che sta rivendicando il diritto all'abitare, ma ci sono solo loro, le masse, i giovani, che sarà là, quella la prospettiva che diceva, sono cazzi vostri, non avete più diritto a niente, io non lo voglio affrontare questo problema. Beh, prevediamo, ci ha avvertito, diciamo, in un certo senso, Michele. Allora, guardiamo, leviamo tutte le schizofrenie e cerchiamo di far massa. Siamo ai 40 anni del 77. Oggi cercano di paragonare Bologna, perché pure lei cominciò a Bologna, poi c'è Vincenzo, c'è, sicuramente ci racconterà di più.
Scusa, perché ho preso Repubblica e trovo che scomodano Guccini, no? Che è stato sempre fratello, poi un fratello di questa radio, perché ci ha dato un contributo notevole, è venuto all'Aquila quando Daniele e gli altri compagni arrestati per i missili avevano il processo
cannocchiali
avevano il processo d'appello. Immaginatevi che clima che c'era all'Aquila, una piccola città, insomma, eccetera. Ha dormito come noi, abbiamo dormito per terra tutti e 5, cioè, una persona dignitosissima, no? Andavamo ogni volta, arrivavamo a Bologna, andavamo a trovarlo, se facevamo un bicchiere di vino insieme. Poi gli mettono in bocca chiaramente una frase ignobile, né con i collettivi né con la polizia, che risuonava ovviamente un vecchio né slogan dopo Moro, né con lo Stato né con i BR, invece non lo dice. E oggi Repubblica, perché poi gli fa l'intervista, l'unica cosa seria che dice, ma te ci riconosci in questa Bologna? Cioè, no, davvero, è completamente peggiorata, la gente si rintana dentro casa, eccetera. Voi capite che clima, quindi ritornando a Michele, che cosa è avvenuto?
Ecco, noi su questo interrompiamo un attimino, poi rientriamo più articolatamente, così siamo tanti, perciò pure con i microfoni sentite i vai e vieni, perché sono 3 microfoni soli, 5 persone, poi microfoni precari, questi sono precari davvero, se non ci arrivano i soldi ormai questa precarietà sta diventando proprio impossibile. Mettiamo questo pezzo, non so cos'è, però
stavo in macchina ascoltando la mia radio preferita, pensando al mio prossimo caso e ai casi della vita. Insomma gli affari più rapper militanze, quando la mia senti mi appare devastante. Era notte, io andavo adelante, un cavaliere errante col mio passo di elefante. We'll be right back. della città. Si entra e si esce, cerca di stare in gruppo. La tranquillità è importante, ma la libertà è tutto. Strade, piazze, luci sfocate, segni sui muri, basi occupate. Solo qui in quartiere ce ne saranno 20. Un po' di ossigeno per vivere le vite differenti. Chi alza la testa lo sa che non è un gioco. Bisognerebbe conformarsi prima o dopo. Anche sulla terra si può fare naufragio. A volte sto bene, a volte male, ma coraggio. Questo è niente, a volte si entra e non si esce. Stai lì coi tuoi, l'erba, la carbonella e il pesce. Ti sbattono in galera che sei un'anima bella. Diventi un corpo in anima pincella.
Che vada tutta Italia. Un saluto ai compagni del carcere. Auguri. Vorremmo dire che stiamo lottando per liberarsi dalla necessità del carcere. È veramente un abominio il carcere, che diventa una discarica sociale. Noi vogliamo che a un certo momento sia proprio un istituto e via via dei vari percorsi a seconda dei reati. Quindi stiamo lottando anche per voi, per i diritti di tutti.
Ricordo Aldo Pianzino, era un falegname nel suo casolare, a chi faceva del male. Come lui, qui c'è gente che non è che t'accompagni. Questa è gente che io voglio come compagni. Con una forza dentro contro ogni potere, qualcosa che nemmeno immaginavo di avere. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa, e strada ogni volta si rinnova l'attesa. La libertà. E quando ci incontriamo non c'è segno di resa, e strada ogni volta si rinnova l'intesa. Ci sono chiese, macerie, moschee, questure, lì frontiere, prezzi inaccessibili e freddure, lì paludi, minacce, cecchini coi fucili, documenti, file, notturne, clandestini. Qui incontri, lotte, passi sincronizzati, coloni, capannelli non autorizzati, uccelli migratori, reti, informazioni, piazze di tutti, like, pazze di passioni. Si entra e si esce di qua. Si entra e si esce da queste mappe della città. Si entra e si esce, cerca di stare in gruppo. La tranquillità è importante, ma la libertà è tutto.
La libertà dove sta? La trovi nella mappa. Non restare tra la gente distratta. Puoi cercare e trovare la connessione che ti lega a tutte le altre persone. La libertà dove sta? La trovi nella mappa. O resti tra la gente distratta. La città ogni giorno si rinnova. Ti cerca, ti trova, ti...
Allora rientriamo in onda. Ci hanno telefonato, ci ricordavano, io per dire la verità non ce l'avevo in mente, che l'11 febbraio di 100 anni fa Gramsci pubblicava la lettera contro l'indifferenza. Io penso che sarebbe il caso di riprenderla, magari stamparla, diffonderla, trovare il modo, perché poi nelle letture del passato si trovano le condizioni del presente, no? Perché ci avvertivano come a Michele dei disastri che sono avvenuti, e noi dovevamo cominciare a fare fronte prima. Mo' proseguire il dibattito su questa fase diventa veramente, no? Di sticare, perché poi vorremmo passare in una parte in cui ragioniamo anche la manifestazione dei curdi, che non è fuori dalla lotta di classe, perché questo è un popolo che non sta lottando solo contro le repressioni che subiscono in Turchia per l'indipendenza, della liberazione della propria terra occupata, ma sta lottando anche di un modello diverso di società in Rojava. C'è un modello dal basso di organizzazione, di municipalità, di partecipazione e di collaborazione. Cioè, voglio dire, entra esattamente dentro il tema di ricomposizione di classe e di uscire fuori dagli isolamenti sociali che ci programmano queste cose.
Ma anche di critica di quel modello unico di cui parlavamo prima, no? Cioè di messa in opera, di messa in evidenza del fatto che non esiste solamente quel modello, quel modo di fare politica, quel modo di fare economia, e quindi tutti i discorsi che ci propinano in Europa, in America, ora anche in Cina, in Oriente, Estremo Oriente, insomma. Prima c'era Claudia che parlava delle rigidità in economia, che poi queste rigidità vengono sempre tradotte dai nostri economisti, cioè dai nostri economisti, insomma, dai economisti che governano il mondo, In riduzione dei diritti, in riduzione delle protezioni, che poi si ripalesano un po' in tutti i domini, no? Abbiamo avuto l'esempio ultimo del referendum che c'è stato in Italia. Quello che cos'era? Era un referendum per aumentare migliorare il funzionamento parlamentare tramite che cosa? Eliminando le loro cosiddette rigidità parlamentari e legislative. Ma che cos'era quel senza che riprendiamo il discorso referendario, però sempre ancora una volta alleggerire il sistema significa per loro eliminare i diritti, eliminare le protezioni. Evidentemente non è solamente così, perché come spiegava prima Claudio, non è che la flessibilità del lavoro deve essere necessariamente eliminazione dei diritti e della protezione, esiste anche un altro tipo di flessibilità, e perché non se ne parla mai? E quindi, come viene in mente la trasmissione sempre domenicale di Vengo Anch'io che abbiamo fatto qualche settimana fa, in cui si diceva proprio: recuperiamo la nostra autonomia di ragionamento, i nostri ragionamenti, mettiamo in chiaro una teoria, anche rifacendosi ai pensatori passati, e trasformiamola in prassi, facendo vedere che un'alternativa effettiva e efficace può esistere, non esiste solamente quella. Allora magari in questo modo, aumentando il coinvolgimento della gente, inserendo più elementi teorici e quant'altro, magari quell'isolazionismo, o meglio quella volontà di renderci isolati di cui parlava Michele, magari viene meno, o quantomeno si riduce, o quantomeno la osteggiamo in qualche modo.
Ma lì, guarda, sono assolutamente d'accordo. L'importanza di svincolarsi dal modello unico è fondamentale e meno scontata di quello che sembri. E in questo mi viene da citare Fernando Vianello, un economista, che diceva: non bisogna dare troppa importanza alla teoria economica, ma neppure troppa poca. Questo perché? Perché spesso non è la teoria economica di per sé a definire l'obiettivo di politica, ma sono altri gli interessi che portano a scegliere quale sarà la politica attuata. Tuttavia non bisogna dare neanche troppo poca importanza alle teorie economiche, perché poi ogni scelta politica deve poggiare su delle argomentazioni, e allora la teoria economica viene utilizzata per difendere quella scelta politica, e come oggi ai tempi nostri succede sempre di più, è tanto più pericolosa quanto più il pensiero egemone tende a presentarti i tecnicismi della materia come delle verità assolute e imprescindibili, universali, sempre vere, e chiunque si esprima in contrasto con quelle scelte viene tacciato di ignoranza o di un estremismo irragionevole. E quindi assolutamente è fondamentale rendersi, ogni volta che sentiamo un discorso su una giustificazione di una scelta politica, la presentazione di una riforma, di una cosa, prendere sempre con le pinze, con la dovuta attenzione, le definizioni che ci vengono propinate e i giudizi di valore che vengono date a queste scelte. Un esempio tra tutti: io mi sono occupata anche di produttività del lavoro, e la produttività è appunto il prodotto per il lavoratore, è il simbolo, è l'indicatore per eccellenza dell'efficienza, no? In questa mentalità in cui l'efficienza deve essere a tutti i costi, la competitività e così via. E quindi solitamente, se uno sente in Germania la produttività del lavoro cresce velocemente, in un paese cresce velocemente, viene spontaneo il giudizio positivo, quando invece la questione è molto più complessa. Sì, la produttività del lavoro è connessa al progresso tecnico, è connessa alle innovazioni, ma non solo. È un indicatore che risente di una molteplicità di elementi economici, istituzionali e sociali, per cui non interpretare una rapida crescita della produttività come una migliore efficienza, che poi anche sul concetto di migliore efficienza uno si potrebbe soffermare, è assolutamente arbitrario. E quindi quello che viene da porre, cioè, senza dubbio la crescita della produttività del lavoro ha la sua importanza, perché è il prodotto per lavoratore e quindi definisce gli standard di vita di un paese, ma a prescindere da quella che può essere la competitività internazionale. Quello che manca, secondo me, che è cambiato rispetto al passato: in passato, negli anni 60, negli anni 70, c'era sempre l'obiettivo del progresso economico, ma si faceva attenzione
a come dire, rincorrere il progresso economico facendo attenzione ai costi sociali, cioè riducendo al minimo i costi sociali di quel progresso. Anzi, il progresso economico era quasi assoggettato al progresso sociale, tant'è vero che in quegli anni è nato il welfare. Oggi questa cosa non esiste più. Oggi anzitutto c'è l'obiettivo economico, poi i costi sociali sono ricadono nella sfera privata, come abbiamo detto prima, sono marginali. Cioè, se una volta appunto si rincorrevano le due cose insieme, progresso economico e progresso sociale, oggi, per farvi un esempio, ho letto un report dell'OCSE sul mercato del lavoro che aveva come titolo le riforme del mercato del lavoro pain before the gain, e quindi il dolore prima del guadagno, perché loro, attraverso uno studio econometrico, quindi uno studio dei dati, dicevano effettivamente le riforme del mercato del lavoro hanno degli effetti negativi sul mercato del lavoro, peggiorano la distribuzione del reddito, aumentano la segmentazione del mercato del lavoro, quindi differenziali salariali, rendono instabili le situazioni dei lavoratori, quindi ci sono degli effetti negativi non trascurabili, però secondo la loro interpretazione erano temporanei, nel lungo periodo arriva il guadagno. Quindi il problema è, cerchiamo di fare delle riforme adatte, specifiche per ogni paese, in modo che riduciamo sì un po' al minimo quel dolore che comunque è inevitabile, ma tanto poi ci sarà il guadagno deriva dall'assoggettamento delle relazioni alla legge del libero mercato. Quindi non veniva neanche posto in dubbio che l'obiettivo della flessibilità di per sé potesse essere inadeguato. Il punto era come ottenerlo nel modo meno doloroso possibile.
Ma tra l'altro, mentre dicevi questa cosa, mi è venuto in mente un altro modello economico chiamato trickle down, che ora non mi ricordo qual è stato l'economista nello specifico che l'ha elaborato, però era stato sviluppato, ideato per aiutare dal loro punto di vista le economie dei paesi in via di sviluppo, nello specifico all'epoca si parla degli anni 70, era indirizzato verso l'Africa, che consisteva esattamente in questo. Trickle down significa lo sgocciolamento, no? Quindi si inizia col dolore, si inizia con politiche economiche che massacrano quel poco di benessere che... No, sì, vabbè, pure qua è un discorso molto lungo. Comunque, si inizia col dolore dei lavoratori, che all'epoca non erano nemmeno gli lavoratori africani, per poi raggiungere nel lunghissimo termine, quindi nel breve termine dolore, ma nel lunghissimo termine voi avrete sicuramente degli sbocchi economici meravigliosi. Ecco, questo modello è stato impostato dal Fondo Monetario Internazionale negli anni 70 in Africa. Come sta messa oggi l'Africa? Quindi è evidente che quel modello ha fallito completamente, nonostante loro continuino a perseverare. E non solo perseverano ancora nei paesi in via di sviluppo, ma adesso ce lo vogliono propinare pure a noi. Cioè, come dire, ne avete proprio imparato la lezione.
E posso quindi aggiungere una cosa sul trickle down effect, è interessante.
Però una cosa voglio dire su questa cosa: il mondo sta dentro, io sto vedendo una guerra da due sistemi capitalisti, cioè quelli che sono i sovranisti, questi che poi vengono definiti populisti, che sul sistema sociale, poi perché fanno dell'appello ai bisogni, no? Ci rappresentiamo noi, Trump, per farsi capire, contro quell'altro modello che ci ha propinato l'Africa, no? Questo ci sta proponendo qualcosa pure di peggio. Perché prevalgono questi ragionamenti e l'intellettualità che fa?
Ecco, secondo me è proprio questo il punto, no? Allora, la trickle down effect, che è lo sgocciolamento di cui parlavano le compagne prima, non solo l'hanno fatto negli anni 70 sui paesi cosiddetti in via di sviluppo. Noi siamo più seri e li chiamiamo morti di fame, perché che via di sviluppo? Dopo 50 anni ancora via di sviluppo, ma quando arriva a questo sviluppo? Mai, ovviamente. Siamo noi che invece, al contrario, andiamo verso i loro standard di vita, innanzitutto come classe e mai come paesi. Questo è l'invito che faccio a tutti, di riflettere sempre come classe dei lavoratori, perché la Nigeria, per esempio, paese africano, apre chiudo parentesi, ha tra i ricchi più ricchi al mondo. Se uno dovesse fare il calcolo dei jet privati che ci stanno in Nigeria, questa statistica porterebbe la Nigeria a essere uno tra i primi 10 paesi al mondo, per cui la ricchezza esiste, solo che è estremamente concentrata nelle mani di coloro che sono proprietari delle condizioni di produzione in loco e evidentemente permettono l'afflusso del capitale locale. Appunto, in Cina stanno utilizzando un modello simile, cioè chi sostiene il modello della crescita non inclusiva, che significa che sti cazzi della diseguaglianza, tanto prima o poi se cresci tanto le gocce cascano pure sui morti di fame, più o meno pure loro migliorano le loro condizioni di vita. Effettivamente ha portato dati appena pubblicati e rielaborati, non dell'autorità cinese, perché è tutto un po' un problema, sì, per il discorso molto lungo e complesso. Comunque gli standard di distribuzione del reddito cinese superano in senso negativo quelli nostri, ma de tantissimo, nel senso che noi abbiamo una distribuzione molto più eguale, si avvicinano a essere tra i paesi più diseguali del mondo, un paese sedicente socialista, e riflettiamo pure su questi elementi. Però quello che effettivamente è successo è che un po' di gocce sono cascate pure sui morti di fame. Infatti il reddito pro capite si è quintuplicato dal 1989 al 2013, mi sembra più o meno queste sono le statistiche. Quindi l'idea è un po' questa.
La quintuplicazione nasce perché partivano da zero, si è arrivata a
89, diciamo dal 78 in poi. Beh, no, ormai no, siamo sui $15,000 pro capite, no, 15.000 yuan pro capite, escludendo poi lo stato sociale, che ovviamente è una cosa che loro non pagano, pagano in parte rispetto a noi, bisogna tenerne conto. Ma perché dico questo? Perché noi abbiamo parlato del linguaggio che viene utilizzato, quindi la gestione dei concetti. Il dominio dei concetti è un po' il dominio poi di quello che è il piano politico. Perché Michele, ritorniamo a Borigine, ma quello diciamo, si è trovato isolato? Perché evidentemente si è scompaginata, no, tutta la compagneria, che a volte io mi chiedo se è compagneria a questo punto, perché compagni vuol dire condividere, non dividersi regolarmente, e diventa milioni di collettivi con 300.000 militanti, cioè noi siamo ognuno per 5 collettivi. E che collettivo è? Se poi alla fine facciamo, perché non è successo solo a Michele, pure diversi compagni sono suicidati, non so se ricordate, sono pure delle scritte per Roma che ancora ricordano, compagni giovani. E quando un compagno di noi muore, la colpa è la nostra, perché molti di questi collettivi, ce lo dobbiamo dire, sono diventati autoreferenziali completamente, e non hanno nessuna intenzione di fare una massa che rappresenti la classe, perché poi è quello il punto. Parliamo dei concetti, perché là è il punto su cui dobbiamo arrivare. Noi ci possiamo chiamare, noi siamo fantasiosi, no, nei nomi collettivi, tutte collettiva, pure al femminile a volte viene declinato, però insomma dobbiamo capire che noi dobbiamo fare una cosa sola, rappresentare la classe, dobbiamo essere una parte dei lavoratori, una parte dei comunisti, un partito, un movimento, chiamatelo come vi pare. Ma se noi ci frammentiamo, facciamo il gioco di chi ci sta contro, che è unito, ci rompe le ossa quotidianamente, e sul linguaggio diviene fondamentale, perché gestisce tutto. Due cose solamente, l'avete sentito andando della lettera falsa dell'ex fidanzata immediatamente uscita fuori, la madre, sì, la madre ha dovuto dire che invece la lettera originale, ma di che stiamo parlando? Ma perché immediatamente dopo una roba del genere subito si sono finte smentite, e i genitori devono dire che la lettera originale, cioè il genitore, hanno sofferto parecchio, stanno soffrendo parecchio, hanno dovuto dire alla stampa che la lettera originale, che ce l'hanno i carabinieri, ma ci rendiamo conto? Cioè il capitale è fragile da questo punto di vista, ha molta paura, altrimenti non reagirebbe così, perché queste sono cose evidentemente eterodirette, non è certo un pazzo che ha mandato una lettera finta. Per cui il dominio passa anche attraverso tutto ciò, e attraverso l'utilizzo dei termini. Lei che è economista, purtroppo come me, ne ha parlato, ha tirato fuori tanti, che la flex security si è dimenticata, un'altra parolaccia che viene utilizzata per coniugare flessibilità a rete sociale, no, un modello di cui si è parlato tanto e si continua a parlare. Però nel frattempo ci hanno fatto fuori le parole che a noi ci tenevano uniti: sfruttamento. Ormai sente parlare di sfruttamento solo per la prostituzione, per questione immorale, quando in realtà Marx ti dice chiaramente che la sua teoria è la teoria dello sfruttamento, è la teoria del plusvalore. Se tu togli il plusvalore e lo sfruttamento a Marx, la teoria di Marx non si regge più in piedi. Per cui, tolta quella parola dal linguaggio comune, dal lessico comune e dal concetto, no, che noi condividiamo, purtroppo siamo senza le basi di una teoria, e inevitabilmente ci frammentiamo, ognuno va per i cavoli suoi, per i voli suoi, senza avere una collegialità, una rappresentatività poi di una classe, che viene sfruttata invece quotidianamente. E questo i capitalisti lo sanno per bene. Lo sanno bene che la parte che eccede il pagamento della forza lavoro era la radice del loro profitto, cioè più sfrutti più fai soldi. Noi non leghiamo e parliamo di sfruttamento della prostituzione, che è una cosa grave, figuriamoci. Classe, non se ne parla più. Classe si parla in un altro senso, di qualsiasi tipo di gruppo sociale, dimenticando il fatto che classe è funzionalità. Cioè la classe dei lavoratori è sono dei salariati, più precisamente, sono coloro che percepiscono il salario, che non hanno la proprietà dei mezzi di produzione. Concetto banale, ma che c'è stato privato. Rivoluzione. Si parla di rivoluzione di qualsiasi cosa ormai, no? Tu è una rivoluzione addirittura dell'assorbente, mi ricordo, no? La rivoluzione dell'assorbente. Però la rivoluzione, che vuol dire capovolgimento degli assetti proprietari, ci è stato tolto, ci è stato sottratto, e noi compagni purtroppo gli andiamo appresso a tutte queste cose. Quindi, per concludere, innanzitutto sono molto contento della citazione di Nando Vianello, che è stato anche un mio maestro diversi anni fa, purtroppo, quando era ancora vivo.
La questione finisce, si esaurisce, ma lì che noi dobbiamo saper riproporre qualcosa in una guerra tra capitali, no? Tra opposti capitalisti, capitalismi e capitalisti, e tu parlavi di Trump, che rappresenta, che rappresenta una parte del capitale statunitense che si contrappone in maniera più o meno violenta su che? Sul piano dell'accumulazione, perché questi non è che fanno la guerra perché sono guerrafondai, è perché rappresentano un capitale che deve scontrarsi contro un altro capitale. E chi mandano a morire? Indovinate un po', i lavoratori che non si riconoscono manco più tali, perché sono degli emeriti coglioni.
Bene, mettiamo uno stacco musicale, anche perché è cominciato qui lo stacco musicale della parrocchia tutti i giorni. Allora ritorniamo in diretta.
Siccome anche da questi microfoni, giustamente, in maniera appropriata, è stato ricordato la lettera contro l'indifferenza di Antonio Gramsci, che Antonio Gramsci scrisse circa 100 anni fa, io anche ricordo che il 12 di febbraio questo grande intellettuale rivoluzionario comunista fondò quella che allora era un giornale veramente rivoluzionario, proprio il 12 di febbraio del 1924, l'Unità. Ai noi, che fine ha fatto questo giornale lo sappiamo. Ma proprio parlando di Antonio Gramsci, che sembra quasi, diciamo, un personaggio dimenticato, messo in soffitta, come se non avesse fatto parte in maniera drammatica ma possente nello stesso tempo della storia di questo paese, visto che sono state fatte delle citazioni anche sull'Africa, io voglio ricordare questo, che Antonio Gramsci è un intellettuale rivoluzionario fortemente studiato oltre che in Sud America, è stato studiato anche dal movimento curdo. Vincenzo mi ricordava che addirittura i riferimenti, diciamo, le basi teoriche e politiche dei quali hanno attinto i processi rivoluzionari i compagni del Rojava, i compagni curdi, sono stati impregnati innanzitutto dalla cultura, dalla dottrina di Gramsci, prima ancora di quella di Marx stesso. Cioè, sta figura imponente si sta lì anche oggi in molti paesi dell'Africa. Voglio citare un articolo che chi ha la pazienza di leggerselo può trovare sul Manifesto, riguarda un arcipelago diciamo di pertinenza della Guinea-Bissau, paese travagliato da 30 anni da guerre, golpe, eccetera eccetera. In questo arcipelago, in assoluta autonomia delle autorità costituite, 1500 studenti e 60 insegnanti stanno promuovendo un sistema scolastico autogestito, e intorno, diciamo, a questa tentativo si staglia in maniera forte tutta la teoria gramsciana sulla alfabetizzazione, e tenendo anche conto che loro prendono spunto molto forte anche da quello che Fidel Castro, attraverso l'alfabetizzazione di massa, fece nell'isola di Cuba. Questa è una questione, e mi ricollega a quella che veniva detto qui da Claudia sul fatto che poi c'è una interdipendenza strettissima tra i processi culturali e d'alfabetizzazione scolastica e l'economia. Il tentativo che loro stanno facendo, certo, qui parliamo di un arcipelago con 30-40 mila abitanti, quindi stiamo ancora in una situazione che potremmo definire, Vincenzo, abbastanza parziale. Però è interessante questo qui, perché l'obiettivo non è solo quello di sconfiggere l'analfabetismo, di sconfiggere, diciamo, l'ignoranza, e quindi di dare una dignità culturale, una dignità, diciamo, di pensiero a quella popolazione, ma si tratta pure di utilizzare questo strumento per sconfiggere la marginalizzazione economica. Cioè, il processo di scolarizzazione è strettamente legato, qui veniva detto, accennato da Claudia, da Francesco, che c'è questa interdipendenza stretta. Cioè, l'economia è questione fondamentale oggi alla quale dobbiamo guardare con tutti i suoi annessi e connessi, ma non può essere, non può sovrastare il pensiero, diciamo, il pensiero più in generale, il pensiero che dovrebbe appartenere ad ogni uomo, ad ogni donna, e nello stesso tempo, appunto, ci deve essere una interdipendenza di questi processi. Insomma, segnalavo sta cosa perché mi pare abbastanza interessante, pure per andare alla ricerca, alle origini di tanti mali, che sono anche i mali della società italiana. Tra l'altro, ecco, mentre qui si fa questa operazione, devo segnalare amaramente, che l'ho constatato di persona, purtroppo qui non stiamo parlando della casalinga, come si diceva una volta, della massaia di Voghera. Io qui mi sono trovato di fronte, in alcuni servizi anche televisivi, a situazioni in cui ormai c'è una sconnessione tra, non solo tra il sapere e il lavoro, Ma qui comincia a esserci una sconnessione pure dentro le, non parlo dei licei e delle scuole medie o delle elementari, all'interno pure dell'università c'è un abbassamento dei livelli, del livello culturale che afferiscono alla stessa lingua italiana, per cui noi non riusciamo nemmeno più a trovare una identità, stiamo perdendo persino un'identità linguistica. E questo qui non è una cosa che può essere cancellata dicendo comunque ci sono processi di globalizzazione, oggi diciamo la comunicazione avviene attraverso le tecnologie, per cui anche la comunicazione orale, quella che riguarda la lingua, è cosa secondaria. Questo è un processo di abbassamento culturale che poi determina tutta una serie di malesseri e anche diciamo determina la possibilità da parte di chi detiene il potere, da parte dei padroni delle ferriere, dei padroni del vapore, di essere un pochino, come posso dire, di avere una preponderanza. Io adesso sono molto laico, però a volte mi vado a leggere pure qualcosa che illuminati sacerdoti hanno detto nel passato, tra l'altro trovando una ostilità accanita nella stessa curia, nella società. Penso per esempio al priore di Barbiana, a Don Milani, che diceva una cosa fondamentale ai suoi studenti, questa scuola che era una scuola del tutto particolare, nella quale invitava i lavoratori, i sindacalisti dell'epoca, quando erano sindacalisti, Vincenzo, quando difendevano veramente determinati diritti, e diceva una cosa fondamentale: ne devi sapere una parola più del padrone. Cioè questa qui è una questione fondamentale. Io ecco, ho fatto mi rendo conto che è un discorso che meriterebbe ben altri approfondimenti, però il tutto, ecco, alla fine di questo mio ragionamento c'è questo, cioè essere oggi proprietari della capacità di saper leggere le situazioni, di saperle interpretare, diventa fondamentale pure per quello che vi è stato detto anche qui oggi, avviare dei processi d'alternativa reale. D'altra parte lo stesso Gramsci diceva, chiudo su questa questione, abbiamo bisogno di tutta la vostra intelligenza e di tutta la vostra forza. Questo era un invito veramente a studiare e a mettere in collegamento lo studio con la lotta.
Noi passi, sì, un attimino, no, una battuta, poi te passo subito. Io dico, solo per ricordare, dato che nessuno ha telefonato ancora, magari si sono scordati il numero che è antico della radio, che è lo 06 49 17 50, e rinfresco, una volta c'era uno slogan del 68: la fantasia al potere, oggi ci abbiamo l'ignoranza al potere. Trump, Salvini, Le Pen, troviamo questi personaggi che conoscono 15 parole eppure riescono a passare, a parlare, ci spiegano il mondo, questa gente. E l'altri, ecco perché ce l'ho, l'intelligenza, che fine ha fatto? Scusa, Emma.
No.
Volevo giusto aggiungere una cosa, che oltre ai politicanti, che sono quelli più palesi, i politicanti danno voce a quello che tendenzialmente gli economisti gli hanno spiegato poi scientificamente. Però, come diceva prima Claudia, non è che siccome un economista ti dimostra con i numeri la validità della sua teoria ha necessariamente ragione, perché poi appunto noi studiosi dell'economia, se andiamo a vedere questi modelli come sono stati costruiti, su degli assunti talmente lontani dalla realtà che sono del tutto inconsistenti. Quindi anche qui studiamo, perché in realtà il capitale e il padrone si basa su degli assunti, su dei modelli che non hanno senso, cioè chiunque se ne potrebbe rendere conto, quindi è facile distruggerli, no? E fa anche arrabbiare il fatto che in Italia siamo pieni di università, siamo pieni di teorici del passato e pochi del presente, purtroppo, che ci danno gli strumenti appunto teorici per capire queste cose e per poterle distruggere, e invece viene meno. Mentre per fortuna in Africa, che tra l'altro, come diciamo prima, sono 50 anni, 40 anni che il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale li propina dei programmi di sviluppo basati su quel modello che dicevamo prima, ma anche su miliardi di soldi per l'istruzione, perché sono anni che la teoria economica mainstream dice che per lo sviluppo serve l'istruzione che poi traina l'industrializzazione e quindi lo sviluppo economico, però appunto abbiamo visto che non funziona, quindi ora speriamo che in questo arcipelago della Guinea-Bissau qualcosa dimostri, dia l'esempio anche alle altre città o addirittura agli altri paesi africani. Altro esempio è il Kurdistan, come diceva prima Serafino, si basa tanto sulle teorie di Gramsci, di Marx e in generale di pensatori comunisti e socialisti, e ci sta dando l'esempio, quindi pure noi diamo se una svegliata. E adesso lascio la parola a Vincenzo, che ci parla l'appunto dell'esempio del Kurdistan,
di come è andata l'iniziativa, di quali ci sono le prospettive. Però tornando un attimo indietro, a parte tutta questa discussione intorno a Gramsci, innanzitutto la riassume lui con questo atto d'accusa, questo j'accuse, odio gli indifferenti. Quando tu dici questo, un pensatore come lui, che non era solamente un pensatore ma che ha fatto il biennio rosso, insomma, no? Quindi il 20 e il 21 è l'atto più tragico che esiste in Italia, un atto, come dire, rivoluzionario, che non si conclude con una disfatta, ovviamente, ed è l'anticipo di quello che avverrà poi con lo sviluppo del padronato in chiave fascista, in chiave ultranazionalista, e quindi guerra fondaia da questo punto di vista. Beh, in questo j'accuse c'è tutto l'insieme. Io che propugno, istruitevi, da lì capite che non c'è il bisogno dell'istruzione solamente a livello individuale, ma deve portare profitto, deve portare costrutto tutto questo, perché deve forgiare i rivoluzionari da questo. Qui oggi ci troviamo in una situazione, appunto, Francesco citava questa polverizzazione dei movimenti, che non è che non ci sono, eccetera, e che a che pro ognuno avere la propria forma di pavone, ovviamente, quando siamo tutti in una grande sconfitta fino a questo momento, se non creare le condizioni, ovviamente, di odiare complessivamente coloro i quali arrivano a costruire l'autolesionismo di Michele, voglio dire, no? E quanti ce ne sono, insomma, che si stanno pensando, perché questa società nega tutto e negherà ancora di più. La scorsa settimana dicevo due cose che sono pubbliche, ovviamente, no? Sono due anni che Davos studia solamente come fottere i prossimi lavoratori. Ci indica due numeri drammatici: per l'Italia dal 2025 5 milioni di disoccupati, per l'Europa 25 milioni di disoccupati. Confindustria insieme a Banca Intesa mettono a disposizione un fondo di 100 miliardi per 3 anni per arrivare a digitalizzare l'economia, la fabbrica, l'intera società. Dentro questi passaggi ovviamente si situa che tipo di risposta c'è. A vedere oggi, a 40 anni di distanza dal 77, probabilmente l'insieme, l'accumulo di quelle battaglie che furono fatte a quel momento portarono a quell'innesco che durò non solo l'anno 77 ma si propagandò ancora negli anni successivi. In questo passaggio, ma da mo' che ci dovrebbe essere stato un 77 qui in Italia, qui in Italia, in Europa, per le condizioni complessive che vive la popolazione e soprattutto che vivono i giovani, non solo senza alcuna prospettiva, ma sul ragionamento che sono acculturati in qualche misura molto di più di quello che eravamo noi, hanno la possibilità di avere dei genitori più intelligenti sicuramente dei nostri, che dovevano mettere insieme la mattina con la sera per poter andare a mangiare, hanno la possibilità di una socialità ancora maggiore. Possibile, io mi sto facendo io un'altra autocritica, possibile che io padre, che sono raggiunto ad avere una pensione, io zio idem, io nonno che ancora c'è una pensione sociale, eccetera, sono quello che condanna il giovane perché gli funziona l'ammortizzatore sociale? Me lo sto opponendo da tanto tempo. Se non ci fossero stati quest'ultimo ammortizzatore sociale, ma ci sarebbe stata l'esplosione dei giovani? Probabilmente sì. In tutto questo ragionamento, che è infinito e che vale la pena moltiplicare, rifletterci ancora, aggiungere ovviamente visioni, eccetera, io spendo una parola anche per la Chiesa. La Chiesa, sapete, due parole ha condannato per ultimo lui c'ha la sua furbizia, ovviamente la Chiesa era di tutta a pezzi, ha l'interesse massimo di andarsi a conquistare il cinese, cioè un miliardo di cinesi, ovviamente prima che ci arriva qualcun altro. Ma due settimane fa due parole ha condannato precarietà e flessibilità, li ha messi nei peccati mortali. Voglio dire, al di là del prete che vuole prendersi la mia anima e che nel frattempo collabora ovviamente con l'insieme della società per portarmi via invece la mia fisicità, però questa condanna è stata specifica, articolata, particolare. Immaginatevi, se precarietà è più comprensibile, la parola flessibilità è più ambigua, eppure anche quella, nella flessibilità, nasconde ovviamente la condanna alla tua vita di schiavitù, perché tu non hai nessun potere decisionale in questo. Gli attuali operai che hanno ancora un salario sostengono, quando facciamo una riflessione insieme, che durante quegli anni dell'operaio Massa, nonostante che lui era un piccolo ingranaggio dentro questa storia, ma lui sapeva ricomporre tutti gli elementi della produzione, cioè conosceva, attraverso l'incontro con gli studenti, attraverso quello che sono stati i movimenti, l'operaio riusciva a comprendere tutto il centro della produzione, per cui sapeva metterci l'ingranaggio, la zeppa, sapeva dire a quel punto: io ti blocco la produzione, lo facciamo 10 persone rispetto a 1000, così agli altri quantomeno gli viene dato il salario pieno, io magari mi prendo quello sciopero in 10, eccetera eccetera, e sapevo farlo. Oggi, nell'attualità della produzione, sia quella industriale sia quella generale, nessuno è più capace a individuare qual è il suo contributo a tutto, non riesce a individuarlo.
Forse
nella sua
la logistica ci sono arrivati,
Nella logistica è l'atto più semplice, ovviamente, perché è quello che rimane di questa prospettiva della società al 2025, in cui il manager, o meglio dire il padrone manager, che sta alle Maldive tutto bello sbragato, cioè davanti il suo computer con il telefonino, perché deve parlare col satellitare, computer e satellitare, muove un pulsante. Lui c'ha una trafileria nel Bresciano, c'ha solamente un gruppo di lavoratori che gli fa il carico del massello di acciaio e glielo mette nel forno, perché dal forno in poi, fino al prodotto finale, fino al tondino, ci pensa l'automazione. Dall'altra parte, alla conclusione, c'è il facchino che prende il tondino, lo carica sul camion e è finito. Questa è l'attualità che ci si prospetta davanti. Moltiplicate questo con tutti gli scenari possibili e immaginabili e questa sarà la società, ovviamente, del controllo e del comando. Quindi speriamo che riusciamo a metterci qualche zeppa, quindi recuperiamo un po' il tutto e riusciamo ad avere una scienza che appartiene, come dire, al conflitto di classe, piuttosto ovviamente ad avere una scienza solo per noi.
Vabbè, la scienza ci sta, solo che non riesce a farsi sentire, perché no, la scienza alternativa ci sta.
Mi auguro che, appunto, mi auguro che ciascuno rifletta ovviamente su quello che sta avvenendo, piuttosto che scontri tante volte imbecilli tra compagnerie, appunto, no? Tra quello che si sente più avanzato e quello che si sente più moderato, insomma, che ci sia questa capacità di individuare la congiunzione, insomma, no, la prospettiva comune, ritornare, come dire, a masticare di rivoluzione, perché se non hai questo il tempo, boh, quando sarà. Vai.
No, un piccolo intervento, visto che abbiamo parlato di precarietà oggi, usiamo la voce della radio per sostenere i 350 lavoratori precari dell'Istat che in questi giorni stanno occupando la sede centrale dell'Istat a Via Balbo in attesa dell'ennesimo rinvio della firma dell'emendamento che sarà martedì, e sono giorni che sono lì a occupare l'aula magna della sede centrale.
Utilizzate la radio, comunicateci momento per momento come sta andando. Questi porci, sapete, dopo aver creato tutte le condizioni della precarietà possibile e immaginabile, da un certo signor Treu fino a un certo signor Biagi, e oggi ce ne sono tanti altri nascosti dentro.
E mettiamoci anche con la complicità di Bertinotti, no?
Sì, cioè, se voi i complici sono veramente tanti, finiremo ad elencarli.
Quelli che poi parlavano di
dovremmo comunismo. Fare una lista nera molto lunga.
No, ma avete letto, perché roba di 48 ore fa, insomma, che tutti quei lavoracci che si chiamano lavoro a progetto, cococò, eccetera, eccetera, non gli hanno dato manco l'ammortizzatore sociale, hanno fatto, se siamo scordati, perché ovviamente quando quel lavoratore che già ha patito tutto non si vede manco garantito quello, dice nel decreto mille proroghe ce lo metteremo, è sempre così, voglio dire, cioè,
lo la... metteranno dove? Magari allo stesso posto del manganello del poliziotto francese.
Tu non hai detto che quello è un ragazzo di colore, però capisci, no? Perché
però magari... francese.
Che mentre lo stupravano gli dicevano, scusate il termine, puttana, negro di merda, quindi c'è proprio a chiaro sfondo razzista e fascista.
Ma no, e non solo hanno fatto questo, ma gli hanno fatto un lavaggio del cervello pressorio, tant'è che c'è andato addirittura il presidente della Repubblica. Perché lui dichiarasse fermi tutti alla banlieue, fermi perché non è successo niente, adesso ci ripariamo la cosa, capito, dove arrivano.
E invece non si sono stati per niente fermi, perché hanno fatto una settimana di scontri, tra cui ora non mi ricordo se era mercoledì o giovedì, che hanno fatto degli scontri a Les Halles, che praticamente è il corrispettivo, certo, della nostra, certo, Termini, però al quadrato, e sono riusciti a far chiudere tutti i negozi, lì ci sono veramente centinaia di negozi, il cinema, il centro commerciale, cioè c'è veramente di tutto là dentro, sono riusciti a farli chiudere tutti e a fare gli scontri là dentro. Ovviamente poi finiti con l'identificazione di tutti i manifestanti con la solita NAS, ovvero che ti spiaccicano al muro e ti prendono uno per uno prendendo dei documenti. Per fortuna non hanno arrestato nessuno, però l'hanno schedati tutti quanti, quindi non è andata benissimo, però comunque per un pomeriggio intero hanno bloccato una stazione cruciale di Parigi.
Allora, se provate a sentire anche Erdal, che è uno dei referenti dei curdi a Milano, io intanto vi introduco un attimino questo che la radio ha sempre sostenuto, cioè la manifestazione nazionale dei curdi a Milano, cioè di noi tutti insieme ai curdi a Milano, in virtù che l'11 febbraio rappresenta il giorno della disfatta per i curdi, perché con un complotto che parte qui dall'Italia, guarda caso c'è sempre di mezzo l'Italia, cioè arriva D'Alema che lo invita ovviamente a ripararsi in Italia dopo che è stato cacciato in qualche misura da Assad, che riceveva le pressioni dalla Turchia, e quindi pure quello che batte la pesca, appunto, che personaggio che è, insomma, chi ancora lo difende, no, in qualche misura, e arriva qui tutto bello, noi facciamo quelle enorme 4 giornate lì al Celio, eccetera, lo accogliamo e via di seguito, lui trova posto in un villino lì verso Ostia, insomma, all'Infernetto, eccetera. E dopo 3 mesi gli dice guarda, te ne devi andare perché qui le pressioni, capirai, a maggior ragione americane, NATO e via di seguito, e quindi no, ma tranquillo, troverai un posto, dove vai? In Africa, prima arriva un transito al Cairo e dopo il Cairo in Kenya, e in Kenya nasce il complotto, ci mancherebbe, se lo portano all'isola di Nrali dove da 18 anni sta lì. Quindi questo giorno è ricordato tutti gli anni da parte dei curdi, perché il loro leader, che ovviamente ha avuto una sapienza unica di poter arrivare a impattare una teoria rivoluzionaria ovviamente all'altezza con i tempi, in qualche misura, provenendo lui dall'antico marxismo-leninismo in qualche misura, e quindi ieri a Milano e insieme a Strasburgo si sono svolte queste due grandi manifestazioni. Immaginatevi Milano, una ghiacciaia, un cielo grigio ferro, ovviamente c'era, che è stato solamente riscaldato da questa formidabile, come dire, socialità che hanno i curdi, che mentre soffrono sulla loro pelle un po' in tutto il mondo, in particolare ovviamente in Turchia, in Siria, in Iraq, eccetera, hanno questa capacità non solo di pensare, non solo di agire, ma anche di ballare. E così era successo anche lì a Milano, con quei bei colori che sono il rosso, il giallo, il verde, ovviamente, che rappresentano simboli formidabili di un'equivalenza tra di loro e all'interno della natura, di genere, eccetera, eccetera. E poi, oltre a riscaldarlo tutto questo, hanno messo i colori in questo grigio, insomma, no, tutti sti effervescenze, insomma, ste bandierine che sono da tutti i colori, compreso il rosa, che noi non abbiamo mai utilizzato, queste se non le compagne femministe.
Beh, se lo utilizziamo per Giro d'Italia, rosa.
Erdal, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Ecco, io stavo aprendo ovviamente sulla manifestazione di Milano e anche su quella di Strasburgo, ma mi lascio veramente precedere da te. Dici tu le riflessioni, dacci pure la conclusione comiziale, quando lì c'era il avvocato di Öcalan, c'era la nipote di Öcalan,
c'erano altri rappresentanti, ma lo dirai tu. Quindi facci un riassunto politico-sociale di come è andata ieri.
Allora, la manifestazione di ieri è stata una grande manifestazione perché ha visto la partecipazione di tantissime associazioni, di tantissime realtà, di partiti, di sindacati, di centri sociali e di singoli, di giornalisti, quindi è stata una manifestazione ben partecipata. Lo scopo di informare e di sensibilizzare lo abbiamo raggiunto e l'abbiamo anche confermato con la grande partecipazione. E i temi che sono stati si sono toccati erano quelli dell'appello ed erano la richiesta della liberazione di Öcalan, la richiesta della liberazione di tutti i detenuti politici, la richiesta di togliere dalle organizzazioni terroristiche il PKK, la richiesta per un Kurdistan pacifico, libero, e hanno partecipato due deputati dell'HDP, uno di questi è Faysal Sarıyıldız, che non poteva più, non può più tornare in Turchia da 7-8 mesi qua in Europa, perché su di lui pendono tantissimi processi. Lui era colui che si trovò e rimase nella cittadina di Cizre durante il massacro di Cizre, durante i bombardamenti dell'esercito turco alla cittadina di Cizre. L'altra deputata è la più giovane deputata nel Parlamento turco, nonché la nipote del leader curdo Abdullah Öcalan, Dilek Öcalan, che era stata fermata prima di venire a questo corteo. E tutte e due hanno chiesto a gran voce la liberazione del leader curdo, la cessazione di un conflitto armato, rintavolare i processi di pace, perché durante i processi di pace non c'erano morti, ma la voglia del sultano, del presidente Erdogan, di avere l'egemonia, il controllo totale e il potere nelle mani di un unico uomo si contrappone ai programmi dell'HDP, ha fatto sì che venissero presi in mira soprattutto l'HDP usando le politiche nazionaliste e le politiche fasciste, e questo l'hanno sottolineato. E poi è intervenuto uno del collegio difensivo di Öcalan, l'avvocato che si è visto più volte con Öcalan per tanti anni, due volte a settimana, finché da sei anni a questa parte gli avvocati suoi, nessuno può andare sull'isola, e molti di quegli avvocati sono stati processati, e lui stesso ribadiva che hanno fatto delle leggi apposta per Öcalan. Hanno fatto delle leggi affinché i suoi avvocati non potessero difenderlo, che c'è sull'isola di Imbrali vige la tortura, vige l'isolamento, e che da 18 anni quello che viene applicato in Turchia da 6 mesi a questa parte è applicato da 18 anni al leader curdo Öcalan, e che i curdi lo vedono come un complotto contro il popolo curdo e non solo contro l'isolamento fisico di Abdullah Öcalan, ma Abdullah Öcalan ha risposto a questo complotto, a questo complotto internazionale che lo ha visto portare in carcere nonostante avesse attraversato mezza Europa con i progetti del Rojava, con la teoria del confederalismo democratico, che Öcalan col corpo vive in un'isola da solo, ma con le idee, con la mente, vive con il suo popolo e in ogni angolo del Kurdistan è appoggiato, e i curdi lo ritengono come il loro primo rappresentante, che tutti dovrebbero saperlo. Questo era quello che lui sottolineava, e che nonostante il torto che hanno fatto, dopo 18 anni sono ancora in tempo a rimediare a questo torto e di non iscriversi alla storia con questo complotto.
Bene, sì, una bella giornata comunque, molto partecipata assolutamente in una Milano così grigia, no? I colori del Kurdistan hanno dato questa vivacità a questa città. E le presenze dei curdi da dove provenivano?
I i curdi venivano da moltissime parti, c'erano pullman da Napoli, c'erano dalla Sicilia, c'era un ragazzo che nonostante fosse rimasto ferito durante il terremoto di Amatrice, zoppicando ha fatto il corteo, e queste sono le cose che ci rendono fieri di compagni che l'hanno aiutato, di lui. C'erano pullman che venivano da Bolzano, dal Ticino, da Piemonte, dalla Liguria, dall'Emilia, dalla Toscana, in molte città, insomma, di ogni regione. Poi c'erano compagni italiani che sono venuti dalla Sardegna, dalla Sicilia, e hanno preso anche la parola, e noi siamo molto contenti. Loro non hanno voluto perdersi questa giornata, nonostante, come dicevi, la giornata era grigia, ma i colori del Kurdistan, i colori dei curdi sono sempre molto, molto vivaci, e tutto sembra molto più caloroso, insomma.
Abbiamo fatto questa giornata in parallelo con quanto avveniva a Strasburgo. Che notizie ci dai da Strasburgo? Quanta gente c'era, da dove provenivano pure loro, eccetera?
Credo che premetto che io ancora quella di Strasburgo non sono riuscito a seguire, perché sono tornato tardissimo e non sono riuscito ancora ad avere notizie complete, però è una manifestazione che ha partecipato da tutta Europa, sicuramente, se non come quella di Milano, sarà stata ben più partecipata, per la grandezza del corteo. I colori e gli slogan erano gli stessi, e quello che ci interessava era, in questo mese e mezzo, in questo mese, ma continuare a farlo anche nei prossimi giorni, e di sensibilizzare, di riaccendere la luce su un tema importante, riaccendere la luce su un territorio che vede i curdi essere massacrati, ma non solo, guardando anche la Siria, la Rojava e altre zone del Medio Oriente, e di cercare di informare nel modo giusto, cercare di fare una luce che sia diversa dal coro che va dicendo, no? E bisogna smettere, perché poi magari il mainstream descrive in modo un po' diverso, e i messaggi che possono essere recepiti possono essere diversi, e la gente deve sapere che i curdi non sono quelli che mettono le bombe in giro, perché molte volte sentiamo succedere casino in Turchia, ma assolutamente non è una cosa voluta dai curdi, ma sono politiche di guerra attuate dalla Turchia, che non vuole assolutamente rintavolare o trovare una via di pace che non preveda un conflitto. Loro ci impongono la guerra, impongono la guerra ai curdi, impongono le frontiere agli immigrati, impongono le torture, impongono licenziamenti di massa, e questo ovviamente viene poco sottolineato, in realtà, finché non c'è una tragedia non viene scritto e descritto da nessuna parte.
E tra breve ci aspetta ovviamente il referendum in Turchia. Mi dicono che la data già detta è quella del 16 aprile, quando Erdogan vorrà trasformarsi in un dittatore.
Esattamente questo. Loro dicono che sono un paese democratico e che il referendum popolare dirà ciò che vuole il popolo, ma in queste condizioni non è nemmeno opinionabile quello che dice, perché non si fa propaganda con gli stessi mezzi, non si fa propaganda con gli stessi spazi, non si ha la possibilità di fare propaganda, non si ha la possibilità di scendere in piazza, non si ha possibilità di occupare gli spazi televisivi, sono tutti monopolizzati, i nostri deputati vengono incarcerati, vengono impediti, se non sono incarcerati vengono chiamati nelle caserme, vengono ricercati, vengono impediti, come è successo a Dilek, come è successo a tantissimi altri, purché non lavorino, purché non impediscano la propaganda dell'HP, purché non impediscano il messaggio che vuole mandare l'HP, cercano di ostacolare in qualsiasi maniera. Hanno chiuso più di 180 giornali e televisioni, tra cui anche televisioni dei bambini che parlano in curdo, sono cartoni animati, hanno licenziato decine di giornalisti, si trovano in carcere 180 giornalisti e non si ha nemmeno il numero certo per la misura che è. E questi in un momento in cui la Turchia ha dichiarato la massima sicurezza dopo il golpe, ha fatto una seconda golpe dopo il golpe successo, ha fatto una golpe alla società civile, impedisce alla società civile di scrivere, di propagandare, di informare, e questo ovviamente con chi ha tutti i mezzi dello Stato, con chi ha tutti i mezzi in mano per poter lavorare, è difficile competere perché poi usano anche una propaganda nazionalista, propaganda populista che sottoscrive la religione, che descrive gli altri come qualcosa che non sono. Ovviamente la gente è confusa e questo il referendum non avrebbe comunque una validità dal punto di vista sociale e dal punto di vista della popolazione. Ovviamente, come abbiamo visto, ai dittatori come Erdogan non interessa ciò, ma interessa imporre e far applicare il proprio potere, no?
Grazie Erdal, ci ritroviamo in piazza ai giorni del Nevroz.
Grazie mille a voi, buona giornata, buona trasmissione.
Ciao di nuovo.
Ecco, va aggiunto il numero, insomma, tra le 7-8 mila persone presenti a Milano, con un corteo abbastanza lungo che ha spaziato lungo tutto il centro storico milanese. In quel momento noi siamo partiti intorno alle 3, l'appuntamento era alle 2, siamo arrivati al Piazza del Castello, per chi conosce Milano, intorno alle 5-5 e mezza. Quando la gente cominciava ad uscire, insomma, in qualche misura, e quindi chi ha voluto vedere, ha visto, ha guardato questo complesso di realtà, ovviamente, che hanno preso l'ardire, appunto ci siamo mossi, vanno ringraziati tutti coloro i quali qui in Italia l'hanno fatta sta mossa. Non era semplice arrivare a Milano, eccetera, in assenza completa di propaganda, di aiuto, di sostegno. Anche stamani l'unico trafiletto, come dire, una colonnina, lo fa il Manifesto. Non c'è nessuno che una manifestazione di circa 7-8 mila persone, che significa stare al centro del mondo, ovviamente con la vicenda curda, con la vicenda mediorientale, con tutto quello che accade, eccetera eccetera, e non se ne parla per niente. Ma veramente, capire bene poi i discorsetti sulla stampa, sul giornalismo, a che pro rimangono, insomma, in qualche misura in questa vicenda. Dispiace, veramente dispiace. Io conosco abbastanza gente a Milano e ho chiesto a tutti, ma Radio Popolare come si è comportata? Cioè, Radio Popolare non ne ha fatta notizia. C'era uno spottino di cui non sappiamo se era, e non mi va manco di dirlo, insomma, no? c'era uno spottino e basta, non ne ha mai parlato, non ha invitato, eppure c'è una grossa comunità milanese. Avete sentito con quanta capacità, insomma, Erdal riesce a darci una documentazione che vive lì da tanti anni, e quindi ci dispiace veramente, perché Radio Popolare è stata quantomeno un simbolo sulla piazza di Milano. Negli anni ha avuto tanti travasi, tante storie diverse, ovviamente c'era, non è sicuramente Radio Onda Rossa, e però ovviamente almeno in questo senso, a livello della comunicazione, lo meritava questa manifestazione, così come non l'ha fatto in preparazione. Presumo che non abbia manco detto quello che è accaduto nella giornata di ieri. E ti dispiace perché i giornali non ne parlano, e quindi questa battaglia, fin quando non diventa anche proprietà mass mediatica, no? Ovviamente i curdi rimangono lì confinati. Sono
Radio Popolare non cerca i soldi agli ascoltatori, ci sono i sponsor che la pagano. Vabbè, e quello è l'effetto, perciò
l'abbiamo data,
i soldi a chi ci ascolta.
L'abbiamo data la notizia, giusto, perché io non era la mia notizia, la notizia che io ho attinto ovviamente dai compagni milanesi che accendono la radio un po' qui, Radio Onda Rossa, ce l'hanno sintonizzata su Radio Popolare, e erano abbastanza incazzati. come dovremmo essere noi incazzati ovviamente nei confronti di tutti i giornali, dico anche nei confronti del Manifesto, perché non meritava una colonnina, meritava ovviamente una prima pagina con una fotografia ovviamente eccetera, e poi un pezzetto all'interno potevi pure scriverlo, cosa che non è, non l'ha fatto nemmeno il Manifesto. Voi potete capire che sensibilità c'è, salvo poi, no, quando io, i curdi difendono l'umanità a Kobane e doveva appropriarsene, no? E siamo tutti curdi, poi il giorno dopo si dimentica, non siamo più curdi, siamo tutti una massa di diseredati in qualche misura. Ecco, la butto lì e finisco qua dicendo.
No, ricordiamo pure che oggi alle 6 a Casale Alba 2 si prosegue il ragionamento sul popolo curdo, che c'è una proiezione di un film curdo, non mi ricordo, ce l'ha.
Sì, no, non me lo ricordo anch'io.
C'è la presenza anche del regista.
Adesso
ci sarà una
sta
discussione.
Sta arrivando in questo momento a Fiumicino, quindi ha avuto per fortuna il visto per potervi partecipare.
Pertanto è un'occasione anche per rilanciare i compagni che possono, vogliono ancora avere notizie, informazioni, confronti. Oggi a Casale Alba 2 alle ore 6 c'è la proiezione del film con la presenza del regista, ecco, ovviamente discussione che prosegue dopo la proiezione.
A cui seguirà ovviamente anche una cena curda, e che quindi è un'occasione per stare insieme, un'occasione per riflettere e via di seguito. Concludo dicendo che ovviamente siamo al 12 febbraio, quando è il mese di marzo, è il mese classico della loro festa tradizionale, ovviamente eccetera, che è stata trasformata in un momento di scontro.
Ricorda la data, quando è?
Sì, il 21-22 è il Nevroz, cioè l'avvento della primavera, ovviamente eccetera, quando si accendono i fuochi, perché per loro è l'immagine ovviamente del cambiamento, l'immagine della solidità di questo popolo anatolico, che ricordo insomma è alle origini della civiltà. Dentro questo, a Roma, in particolare rispetto alle altre città, ci saranno 4 giorni di iniziativa, 21, 22, 23 e 24. Il 22 in particolare saremo sotto il TAR, perché non basta che questo popolo soffre ferite inimmaginabili da tantissimi anni, e queste presenti sono ancora più difficili.
La mattina, perché il pomeriggio saremo tutti quanti in corteo per ricordare Valerio Verbano.
Sì, ci mancherebbe. No, quello è febbraio. Sto parlando di marzo.
Ah, marzo.
Quindi il 22 mattina saremo al TAR, perché Ararat, il centro culturale Ararat, è sotto sgombero. È sotto sgombero a partire da quella famigerata delibera Marino, poi rinnovata dal prefetto Tronca, che vede un 240 spazi sociali, chi più chi meno ovviamente c'è, tutti sotto sgombero, perché vogliono fare con loro una trattativa sul piano commerciale, quindi non viene più riconosciuta la validità sociale di quello che stanno svolgendo eccetera, e quindi vogliono che qui locali che la delibera iniziale, quella di Rutelli di tanti anni fa, prevedeva il 20%, no, del valore commerciale, vogliono il 100%, e chiaramente dico tu me dovresti pagare a me per il lavoro sociale che svolgo eccetera, invece io devo a te soldi che non ne ho, bollette che non ne ho eccetera eccetera. E non hanno mai capito, manco quello, non hanno mai distinto, a noi ci va bene non distinguere, ma insomma il centro culturale Ararat è un po' l'ambasciata, è un po' l'ambasciata presente dei curdi. Le attività che svolge a livello culturale, le attività che svolge negli incontri che avvengono su e giù, qualsiasi deputato dell'HDP la prima cosa che fa passa prima al centro culturale Ararat, insomma è questo ufficio di rappresentanza che ce l'ha Wiki ovviamente in un altro posto, insomma c'era, però quello è quello più sociale, più popolare. Non gliene è fregato niente, ovviamente sono arrivati una mattina di novembre, per fortuna mi ha dato un bel appuntamento, siamo trovati in 300 a difendere quel posto, la polizia non si è presentata, però ovviamente le carte vanno avanti, e quindi il 22 al TAR c'è quello che ci hanno dato come sospensione, cioè la causa dibattimentale. Quindi 21, 22, 23, 24, il 24 è la
marzo
è la conclusione, la festa dei fuochi, quindi laggiù al villaggio globale si farà questa enormità, ci saranno anche lì varie centinaia di curdi e tanti tanti di noi, quindi si può approfittare di questa iniziativa per rinforzare ovviamente il sostegno, la solidarietà, l'impegno a fianco del popolo curdo. E ne avremo poi da giocare di carte, perché lo dicevamo con Erdal, purtroppo il 16 di aprile Erdogan, visto che è stato sdoganato anche dai russi, è stato sdoganato anche da Assad, insomma, no, in questo cambiamento di alleanze che stanno avvenendo costantemente in Medio Oriente, fa la prova del fuoco, ovviamente facendosi votare come dittatore della Turchia. E voi capite bene quale altro giro di vite può accadere, non solo perché ormai ha fatto arrestare tutti quanti i deputati.
Quale risultato si può ottenere da un referendum?
No, appunto, dicevo esattamente questo. Immaginiamo il 16 d'aprile, quando sarà chiamato il popolo turco,
si leggeranno solo
referendum, quale tipo di pressione, quale tipo di controllo dentro quei seggi elettorali, perché ci sarà poi la sbandierata la vittoria al 90%, all'80%.
Ma
sta dentro questo quadro.
A questo nuovo modello, sto modello di società gli sta bene, perché poi ci para proteggendo le nostre frontiere, secondo loro, e il muro, la Turchia e la cultura che sta avanzando, cioè l'ignoranza al potere, non la fantasia come sognavamo noi. Però, dato che siamo pure verso la conclusione, questa settimana, date più recenti, ricordiamo pure che giovedì e venerdì ci sono due iniziative alla Sapienza. Intanto giovedì sicuramente ci sarà qualche iniziativa che richiama richiama Bologna per la libertà, le biblioteche, questa roba così. Ma il pomeriggio c'è la presentazione di un libro che hanno fatto delle realtà, l'OPR, insomma, non è molto amico con la radio, però fanno un discorso di riflessione di quel periodo, a 40 anni della cacciata di Lama, approfittando di presentare questo libro, non lo so, forse ha invitato pure Vincenzo al confronto. Il giorno dopo i collettivi universitari organizzano un'altra iniziativa che richiama esattamente il 17
di febbraio,
la cacciata di Lama,
la delegittimazione alla delega, perché quello è stato un significato netto in cui gli studenti si sono ripresi, dice: non ci rappresenta nessuno, siamo in grado ad autorappresentarsi. E da lì nasce tutto un movimento di quegli anni, che molti diritti e molte cose sono avvenute. Io sono uno di quelli premiati da quelle lotte, perché alla fine dell'anno del 77 il conflitto per il diritto al lavoro, per avere lavoro, costrinse le masse, le lotte e gli scontri in piazza al governo dell'epoca, che c'era il ministro del lavoro, non Poletti, ma un partigiano democristiano, e Tina Anselmi, che fece la legge per l'occupazione giovanile, la 285, cui in poco tempo, in un anno, sono entrati a lavorare
senza molte diciamo pastoie burocratiche.
Sono entrati a lavorare 300.000 persone nella pubblica amministrazione e 200.000 nei vari settori privati, 500.000 persone. Poi si sono sbrigati a abolire questa legge, no? Però questa cosa ha portato pure un'innovazione, da lì nascono pure i tentativi di autorappresentarsi, le organizzazioni di base, i COBAS, l'USB, da questa esperienza che è entrata senza dover ringraziare nessuno, ma le lotte che lui aveva fatto, si sono poi organizzati i comitati fino a costruire anche i sindacati, diciamo, di base, auto-organizzati. Cioè, questa è la cacciata di Lama, va ricordata, non è solo il fatto mediatico, soltanto quel giorno, lo scontro. Sì. Pronto?
Pronto.
Dici.
No, volevo dire che questi bei cenni, ricordi degli anni che furono, insomma, compreso l'ultimo che facevi alla 285, Beh, insomma, diamogli pure ai compagni che all'epoca, a tutti quelli che parteciparono alla giusta cosa. Non sembra che qui sta legge e qui 300.000 posti, magari un po' qualcuno,
non so di che sono
qualcuno di meno, sembrano regalati, insomma. La 285 di per sé non era niente se non c'è fosse stata la lotta incessante dei precari della 285 per dargli un seguito e un'applicazione di un certo tipo, se no rimaneva una leggiuina di quelle che se fanno per darti il contentino, insomma, ecco. No, tanto per
no, io
per...
questo ho detto, però, Giorgio.
Io non ho capito così, però, Ettore, perché la partigiana democristiana che ci ha fatta la legge, eccetera, eccetera.
No, con le lotte dalla piazza, ho detto.
Allora chiedo scusa, ma io non l'ho capita così, insomma, perché se no si presentano un po' sempre le cose che non corrispondono esattamente agli avvenimenti che sono successi, insomma, proprio perché siamo a 40 anni di distanza, almeno cerchiamo di raccontarle come sono avvenute le cose. Ciao.
Ciao, grazie. No, in ogni modo, solo per precisare, a me mi sembra che quello che diceva Giorgio, dicevo io. Io sono partito proprio a esaltare le lotte, no, i scontri in piazza che hanno prodotto. No, la cacciata di Lama ha prodotto questo tipo di cose, ecco perché date più valore che non è stato l'episodio, la cacciata di Lama, che ha prodotto questo risultato, che ha costretto
il ministro
che io ho voluto colorare perché all'epoca c'era Di Anselmi che era un partigiano, ma non che perché era partigiano ha fatto la legge, è stata la lotta. E poi quelle lotte che hanno portato dentro a lavorare questa gente si è proseguita fino alla Costituzione, al tentativo di crearsi delle autorappresentanti, delle auto-organizzazioni, che poi hanno fatto la fine che hanno fatto, nel senso che lo sviluppo non siamo riusciti ad averlo per quello che era necessario, però questo è il passaggio, ecco perché è importante a 40 anni ricordare questi avvenimenti con queste iniziative che si terranno all'università giovedì e venerdì. Sono due cose separate, però due cose che parlano della stessa giornata.
Sì, no, volevo solo aggiungere che l'insieme di Sapienza Clandestina, di De Gage, eccetera, messa in conto che siamo in questo cosiddetto quarantennale a 40 anni, cioè dal 1977, se ne era parlato in maniera così leggerissima, simpaticissima, senza nessuna retorica, insomma, di seguito. Invece ci hanno oltremodo convocato con Giorgio, con Daniele Pifano, doveva esserci Bruno Papale, Graziella Bastelli, dicendo: ma noi vogliamo farne un lavoro di tutto l'anno e anche a seguire, e hanno già costruito un sito, ovviamente che c'è l'immagine centrale di una delle foto di Tano, no, eccetera, e su questo sito ci sono già le foto, le immagini e vi seguiti, alcuni dei documenti del 1977, poi ci sono vari link, e quindi loro si attrezzano a diventare un collettivo che continuerà a svolgere questo lavoro, farà interviste, metterà insieme il passato con il presente, ovviamente, di cui domina la precarietà e altro ancora, e quindi a me mi sembra un bel lavoro in progress da questo punto di vista, perché almeno è questa generazione che affronta quella con una certa passione quei 40 anni passati, non è un personaggio più o meno come me o come Giorgio o come altri che invece se la raccontano, eccetera, che hanno tutta l'occasione per poterlo fare, ma insomma non è che noi viviamo al passato, viviamo anche noi al presente. Per cui ho voluto aggiungere questo, perché anche in questa presentazione, diciamo, della giornata della cacciata di Lama di venerdì prossimo, venerdì 17 febbraio, all'epoca era un giovedì, questa volta è un venerdì, ma quel giovedì fu chiamato nero dalla signora Rossana Rossanda, la chiamo signora Rossanda, perché anche lei, nonostante fosse un prodotto di coscienza evoluta, sia del marxismo, sia di un'aspirazione ad un'altra società, accusò il colpo, ma non perché ebbe la sorpresa, perché per noi era scontato che avveniva così. Arrivavano 300-500 pazzi, voglio dire, e peggio ancora, che venivano a darci una lezione di fronte a 5.000-7.000 studenti molto intelligenti, molto precari, molto metropolitani, ovviamente c'era, che
ancora
sapevano.
C'era l'ordine di classe, per fortuna.
No, va bene, ma insomma lei riusciva a sapere come e a comprendere come le cose. Giudicò ovviamente giovedì nero perché c'era stato un percorso di lesa maestà, avevamo leso la maestà, sua maestà, il Partito Comunista, a cui lei aveva partecipato, e nonostante c'era stata la diaspora, poi era diventata il Manifesto, eccetera eccetera, la maestà era quella. Ma dietro quella maestà si celava questa enorme, drammatica pensiero che i partiti storici della sinistra hanno visto tutti i movimenti rivoluzionari come nemico. Qui il nemico è l'attualità, ovviamente, perché il nemico sono tutti i soggetti che non sono compatibili con questa società. Questo è il nemico. Siamo arrivati ovviamente nella teoria da Bush a Trump al diritto del nemico. È un ossimoro, no? Il diritto del nemico. No, significa che il nemico non ha diritto, c'ha un altro diritto. Vi ricordate Guantanamo o altre cose di Guantanamo in giro? Questa è la società dell'attualità, ovviamente. Giusto per dirvela tutta, Rai Storia mi telefona, ci telefona e dice: abbiamo avuto l'incarico di...
Ho letto pure una tua intervista a Repubblica assieme a Guardiaspalle di Lama.
Che se l'hai squagliata a gambe levate, che non hanno avuto... Doveva venire Ciofi degli Atti, per chi se lo ricordava, era il segretario regionale del Partito Comunista.
Il marchese Paolo Ciofi degli Atti.
E la mattina ha comunicato al giornalista che non sarebbe venuto, senza alcuna spiegazione. E quindi è stato il telefono di questo camionista, camionista, appena io manco sapevo chi era, non l'ho mai visto, insomma, eccetera, mi siamo incontrato lì, è venuto nella chiacchieratina iniziale. E detto poi, bella razza questi del PC, che alla fine dell'anno 77, nel dicembre, formulano il dossier di tutti i nostri provvedimenti giudiziari, eccetera, e a me in particolare mi fanno un fotomontaggio, che si vede che è un fotomontaggio, in cui c'è in mano un sampietino da una parte e un bastone dall'altra, giusto per dire questo era il violento, perché ci devono mandare al confino, questo era. Quando io ho detto che il movimento aveva dichiarato quel pezzo di carta al dossier dell'infamia, questo ha capito che gli avevo detto infama a lui, oppure c'ha la coscienza sporca, via, se n'è nata, non ha voluto fare più niente. Vabbè, ma questo non è il problema. Il problema è Rai Storia, che è un network abbastanza seguito e in parte ovviamente fa pure delle belle cose. Ha voluto ricordare la cacciata di Lama, perché vuole interpretare appunto questo. E quindi in anteprima, mercoledì 15 alle ore 22, c'è la cacciata di Lama con materiali dell'epoca, e ci sono io e Tano D'Amico, ma c'è anche Asor Rosa e Occhetto. Questo è, io non ho visto il montaggio ovviamente di tutto questo, eccetera. In replica andrà il giorno 17, il giorno della cacciata di Lama, ma per dirti che sono loro che hanno avuto, cioè sembra che ci sia una ferita aperta, costantemente aperta, sui grandi movimenti, quei piccoli modi o grandi movimenti, insomma, che ci sono stati nel passato, ma che io presumo la ferita è aperta perché gli revoca il presente, perché sanno che da un momento all'altro potrebbe ricapitare questa cosa e non finisce come l'altra volta, perché qui finisce a puttana, scusate il termine, finisce male per loro, insomma, in qualche misura, perché non se ne può proprio più, e non se ne può più né qui in Italia né in Europa né in giro per il mondo.
E vabbè, noi andiamo alla chiusura, però ricordiamo pure che troppe coincidenze ci sono, perché l'erede di Pecchioli, che è Minniti, adesso sta al Ministero degli Interni e sta facendo tutte operazioni di questo tipo a compiacere le volontà di Salvini, no? Basta vedere gli ultimi provvedimenti, rievocando, caro Vincenzo, anche la possibilità di una serie di schedature per ripristinare il confino come azione, non più i domiciliari, non più l'obbligo di dimora, ma il confino, allontanare, cioè i DASP urbani, così l'hanno definito. E ci avevamo un'erede di Pecchioli, viene dalla scuola di Pecchioli, per chi non se lo ricorda, era l'epuratore, quello che organizzava i dossier da passare al ministro degli interni, cioè era l'epuratore del PC dell'area dei compagni diffusi, quelli, ma ha denunciato anche compagni del PC che stavano dentro il proprio partito, non è che ci è andato liscio, era proprio uno che si spalleggiava con Cossiga, che all'epoca il ministro degli interni era Cossiga. Pecchioli sta ripercorrendo la stessa fase,
no, Pecchioli,
assieme
Minniti
assieme
Pecchioli sta,
oggi come affiancheggiatore Minniti c'ha Gabrielli, che si lamenta perché lui c'ha un piano e questo piano non lo stanno portando avanti, di eliminare tutte le occupazioni, i spazi liberati e l'occupazione abitativa nel giro di 2 anni, e dice siamo in ritardo perché io l'avevo preparato prima, sollecitando le questure, ecco perché c'è una determinazione, stanno menando pesantemente. In più questo personaggio Minniti ha mandato un telegramma alle questure, questo lo ripeto sempre, che è una cosa che sicuramente un giorno finirà nei musei delle Shoah di oggi, che chiede alle questure, in particolare quella di Brindisi, Roma, Napoli, Milano, Bologna, di arrestare più nigeriani possibili, perché ha fatto un accordo con i dittatori nigeriani, a quale vuole fare dei rimpatri di massa per darli in pasto ai populismi di Salvini. È chiaro? Questo è l'operazione. Ecco, si riprende dall'inizio il discorso, non restiamo soli, perdiamo questa autoreferenzialità che ci diamo, la compagneria si organizza e risponde collettivo, non lasciamo solo Michele, tanto per cominciare. Quella lettera che abbiamo voluto leggere, dategli una lettura, guardatela, ma non col sentimento umanitario pietistico, per quelle verità che ti dice, come ci disse prima di morire il regista che è Monicelli, ribellatevi!
E sentite Radio Onda
Rossa. E mo vi dedico questo pezzettino, era di Modugno, ma riproposto dal Muro del Canto.
Servo tempo fa dentro una piazza, gridava Cristo in croce, gli diceva: Cristo il mio Signore me strapazza, me tratta come un cane per la via, s'acchiappa tutto con la sua manaccia, manco la vita mia, dice che è mia, distruggila Gesù, sta mala razza, distruggila Gesù, e così sia. Così sia. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, piglia sto bastone e tira fuori i denti. Te lamenti, ma che te lamenti, sto bastone tira fuori i denti, e Cristo